perché ovviamente i maschi, per poter attrarre le femmine della specie, espongono questa parata e appunto aspettano che arrivi il momento che dal punto di vista degli ormoni sarà, diciamo, renderà la donna pronta a ricevere e ad essere attratta dal maschio, che in quel momento è sicuramente il maschio più forte, perché essendo più forte avrà appunto una maggiore livrea, un piumaggio un po' più consistente, per cui attrae sicuramente di più. Quindi il colore può anche attrarre, come vediamo. E il colore ha però, diciamo, anche un ruolo molto utile, cioè quello di mimetizzare, cioè di permettere a una specie animale di difendersi dal proprio predatore o di attaccare a sua volta sfruttando il mimetismo, cioè la similitudine di colore con l'oggetto su cui tendenzialmente vive o si posa o aspetta la preda, come in questo caso qua. Questa è appunto una mantide, che ha, diciamo, sicuramente fatta propria la legge dell'inganno, cioè appunto ingannare il prossimo per poter meglio predare. Ovviamente la prima strategia, stiamo parlando appunto di criptismo e mimetismo, la prima strategia per difendersi quando si sono appunto prede e predatori è quella di nascondersi, non farsi vedere, e in questo caso utilizzare appunto le stesse colorazioni della zona dove si vive. Quindi abbiamo appunto a sinistra il nostro rospo che si confonde bene con lo sfondo, si tratta di Hyla arenicolor, appunto un esempio di simulazione del substrato. E a destra riprendiamo appunto la nostra mantide, che appunto ha delle colorazioni rosa e verdi vivaci, ha appunto delle macchie disegnate e la rendono molto simile al fiore, in questo caso l'orchidea, su cui si posa e aspetta la preda. In realtà è una specie molto bella a guardarsi, ma sicuramente molto aggressiva. Sempre allo scopo di potersi difendere dai predatori, cioè la natura ha evoluto il meccanismo delle macchie ocellari. Che cosa sono queste macchie ocellari? Sono delle macchie che si trovano sulle specie ocellari, perché appunto simulano dei grandi occhi, per cui da dove si trovano sembra appunto che coincidano con la testa della preda. Quindi segnali cromatici usati a scopo intimidatorio. E vi ho riportato tre esempi, quello della farfalla costaricana Odomeris, quello del pesce farfalla e quello di una larva, di una farfalla, di un bruco in questo caso. Allora, la farfalla Odomeris come si comporta? Tendenzialmente vive tranquilla sul proprio albero, riposando con le ali superiori che coprono, diciamo, la sua reale facciata. Che scoprirà qualora arriverà uno stimolo meccanico, e quindi in questo caso un predatore che appunto la sta predando, insomma cerca di attaccarla. Allora, percepisce questi stimoli e apre repentinamente le ali superiori, in modo tale da mostrare quelli che sono appunto, che possono sembrare dei grandi occhi, quelli delle civette. E gli uccelli che predano questa farfalla scappano, per cui in questo modo si difende. Per il pesce invece che cosa fa? Ha disegnato un falso occhio sulla parte posteriore del corpo, in modo tale che il predatore, diciamo, che per difendersi dall'attacco, perché in genere l'attacco avviene dalla parte del capo, da parte dei predatori, quindi in questo caso il predatore pensa di mangiare la testa, in realtà sta mangiando la coda, e il pesce ha tempo di scappare nella direzione che è opposta a quella del predatore, per cui in questo modo quantomeno limita il danno se ce la fa, se corre veloce, se nuota veloce. E questo qui invece è un bruco, che sfrutta le macchie ocellari per potersi difendere dal predatore, perché è cercando di intimidire il predatore. Che cosa succede? Quando capisce di essere predato, gonfia di emolinfa la zona che coincide con questi due occhi sinti, e quindi, che è poi il torace del bruco. Questo si gonfia, si gonfiano, gli occhi si gonfiano, e il predatore pensa di avere di fronte un serpente, mentre, perché appunto sfrutta la similitudine col serpente, e in realtà taglio. È un bruco. Allora, il colore avverte, mi stanno avvertendo i segnali per quanto riguarda, allora, questi sono delle specie molto tossiche e velenose che in natura già di per sé stesse si difendono dai predatori. Sono delle specie appunto che producono per difendersi dei dispositivi chimici, quindi insomma intossicano in genere il predatore che le mangia, che le preda. Però queste, per ulteriormente proteggersi, hanno evoluto delle colorazioni, hanno associato, diciamo, questa difesa chimica alla colorazione aposematica. Cioè, perché aposematica? Perché sono appunto delle colorazioni vistose, che permettono al predatore di ricordare meglio questa esperienza negativa, per cui il predatore la seconda volta che vede un animale fatto così non ci pensa nemmeno a mangiarlo perché si ricorda che insomma faceva un po' schifo. Qui ho riportato appunto un esempio di colore nella selezione, cioè stiamo parlando di Liston betularia, che è una farfalla che vive nei boschi in prossimità delle città inglesi. Allora, che cosa hanno osservato questi appunto, scienziati inglesi? Hanno visto che praticamente la farfalla esiste in due forme, la forma a sinistra è bianca con delle pigmentazioni scure, la forma a destra è la forma melanica, cioè completamente pigmentata. Praticamente questo fenomeno è stato definito melanismo industriale perché? Perché durante diciamo, l'industrializzazione, mentre la prima specie, quella più chiara, si mimetizzava meglio col tronco degli alberi dove c'erano dei lichiami chiari e quindi era più abbondante rispetto alla seconda specie, con l'avanzare dell'industrializzazione, quindi l'inquinamento, non solo si sono inscuriti i tronchi, sono scomparsi i licheni, per cui i tronchi da chiari sono diventati scuri e scomparsano temporaneamente anche la seconda specie, per cui l'altra risultava essere dominante e qui, cioè, diciamo che l'altra si era estinta proprio perché il suo colore non era più vantaggioso in quel caso. L'ultimo esempio che vi riporto è quello del manto delle zebre, tigri e leopardi, che hanno appunto questo manto in cui presentano colori chiari e scuri, quindi marrone chiaro, marrone scuro, grigio chiaro, cioè nero e bianco alternato, in cui praticamente loro riescono a mimetizzarsi meglio con lo sfondo del sottobosco, giocando anche sul gioco delle luci e delle ombre, perché rompono la simmetria del loro corpo, per cui il loro manto in realtà non è perfettamente simmetrico, rompendo questa simmetria si mimetizzano meglio con lo sfondo, quindi sempre per poter appunto sopravvivere. Questo è un altro caso, che è appunto un serpente che vive su delle foglie e che ha delle colorazioni nere, brune, grigie, che appunto sembrano esse stesse delle foglie morte. Inoltre ha delle figure geometriche che permettono che gli sfoggano l'attenzione dalla vera localizzazione degli occhi. Quindi non potevo non concludere con il comportamento dei camaleonti, che sono appunto la specie che in natura più di tutte utilizza il colore sicuramente. Qui appunto hanno colorazioni abbastanza accese, ed hanno la capacità di cambiare colore. Perché cambia colore il camaleonte? Innanzitutto per proteggersi, per comunicare e per adattarsi all'ambiente. Allora, i fattori che influenzano il cambiamento di colore del camaleonte sono innanzitutto lo stato d'animo. Infatti è stato visto che essendo il colore sotto controllo del sistema nervoso, se il camaleonte è stanco, malato, in genere è pallido. E poi può variare appunto varia in base all'intensità della luce e alla temperatura al momento della giornata. Però appunto per poter vedere meglio come funziona vi ho appunto disegnato la pelle del camaleonte in i tre strati più superficiali. Quindi abbiamo i cromatofori e lo strato più esterno che sono appunto delle cellule in cui si trovano i pigmenti. In genere i pigmenti della pelle del camaleonte o sono gialli o sono rossi. Al di sotto dei cromatofori ci sono i melanofori che sono delle cellule che accumulano la melanina e da qui più ne accumulano più si scurisce la pelle. E poi i goinofori, che sono delle cellule che hanno la guaina, una sostanza traslucida la quale è in apparenza trasparente, però riflette la luce blu. Allora, la melanina è quella sostanza che appunto scurisce e si va ad accumulare nei melanofori. La sua migrazione va dal basso verso l'alto ed è sottoposta allo stimolo del sistema nervoso. Praticamente da qui, appunto, in base agli stimoli che il sistema nervoso manda, avremo una pelle più chiara e più scura. E come si produce il verde, che è il colore che sicuramente è dominante nei camaleonti? Si produce perché le radiazioni che colpiscono la pelle si rifrangono sulla guaina, questa guaina riflette la luce blu e la luce blu passa attraverso, cioè, diciamo che riflette. Raggiungendo appunto, i pigmenti che sono gialli in superficie darà il verde, per cui sarà il verde più o meno chiaro, più o meno intenso a seconda di quanti pigmenti gialli, cioè della proporzione della distribuzione di pigmenti gialli e rossi sullo strato superficiale. Qui vi riporto soltanto come a questo punto c'è un camaleonte che soddisfatto sfugge e sfrutta i propri vantaggi naturali anche a scapito dell'uomo in questo caso. Ringrazio i partecipanti, no, niente, va bene, volevo ringraziare i partecipanti, non ci riesco, ce la faccio, sono colori, luce, pigmenti, piante, coralli, api, oh,